mi si confondono un po' le idee, perché è chiaro che per alcuni versi bisognerebbe partire da quello che ciascuno di noi legge sui giornali stamattina, da quello che vediamo in televisione, da quello che poi abbiamo dentro, e quindi far tutta un'elaborazione per arrivare poi ad ascoltare questi discorsi che per alcuni versi danno il senso ultimo di tutto ciò che accade, per altri versi sono estremamente diversi dai discorsi che noi sentiamo. Temi come questi, che tra l'altro si ripetono in questo periodo delle nostre liturgie, dal Triduo dei Morti a queste ultime domeniche dell'anno, che introducono continuamente questi temi della fine del mondo, no? dell'escatologia, come si dice. Ecco, temi come questi fanno apparire sempre più la distanza e l'originalità e la differenza del discorso cristiano rispetto alla cultura nella quale noi ci troviamo. Cioè, quando i cristiani si riuniscono, parlano in maniera strana, sempre più strana tra l'altro, rispetto alle cose di cui si discute ogni giorno nelle nostre televisioni, sui nostri giornali. Diciamo che le conversazioni che avvengono qui nella messa della domenica sono abbastanza diverse dai vari porta a porta, nei quali si discute al vivo l'attualità, quella di tutti i giorni. Non perché appunto i cristiani possano ignorare queste curiosità o queste attenzioni alle cose concrete degli uomini, che capitano agli uomini porta a porta, ma la parola di Dio che noi ci scambiamo la domenica aiuta, invita a guardare le cose dell'uomo in profondità, a fondo, rispetto appunto proprio alle cose ultime. Certo, questo non è che illumina la cronaca direttamente, non è che risolve i problemi di responsabilità politica, organizzativa, culturale che noi abbiamo, e tuttavia gli dà uno sfondo imprescindibile, gli dà uno sfondo senza il quale non si capisce cosa veramente accade all'uomo. Questa riflessione mi pare venga spontanea ascoltando questi testi nei quali avete sentito oggi con noi il Signore vorrebbe aprire una conversazione, un dibattito, addirittura sull'esito finale, sul senso complessivo dell'intera vicenda umana, alla luce della fine, prospettando, abbiamo sentito, questo scenario apocalittico, che è uno scenario proprio della fine per alcuni versi, anche se, ecco, io vorrei lavorare un po' con voi stamattina per recuperare alcuni atteggiamenti cristiani di fondo, proprio riguardo alla fine, anche se appunto la prospettiva apocalittica non è una prospettiva intesa tanto a istruirci su come andrà a finire il mondo. Questo genere apocalittico, Daniele, la prima lettura che sentivamo, no? Che arriverà Michele, il grande combattente, per la battaglia finale del mondo, no? O la terza lettura dove Gesù, in questo discorso sulla fine di Gerusalemme e sulla fine del mondo, prevede questa implosione del mondo dove la luna, le stelle, il sole cadranno e la terra si sconvolgerà, appunto. Questo genere apocalittico, appunto, di per sé va capito bene nella rivelazione cristiana. Apocalisse vuol dire di per sé tirar via il velo che tiene nascosto qualcosa, vuol dire rivelazione apocalisse. Di che cosa? Sembrerebbe, sentendo queste letture, rivelazione del futuro, in particolare della fine del mondo. E invece non è questa la prima prospettiva dell'apocalisse cristiana. Il Vangelo apocalittico cristiano non contiene previsioni sulla fine del mondo, ma è il ribadire rispetto alla fine del mondo l'annuncio che Gesù è venuto. È annuncio appunto di un evento che decide tutto, anche la fine. E questa è l'assoluta originalità del discorso cristiano. Cioè, per noi cristiani, il senso di tutto, di tutta la nostra storia e di ciò che la apre, di ciò che la chiude, dell'origine e della fine, il senso di tutto sta nella vicenda di uno che è arrivato a un certo punto, che è arrivato in mezzo, perché Gesù è arrivato che gli uomini c'erano già da tanto, e dopo Gesù ci sono tantissimi uomini ancora che stanno costruendo la loro storia e decidono anche. Eppure per i cristiani la verità definitiva di tutto ciò che è partito, di tutto ciò che finirà, è già stata detta nell'evento di Gesù. Per cui noi siamo già nelle cose ultime. Noi siamo già adesso negli ultimi tempi. Il tempo che noi viviamo, il tempo presente, ha una profondità definitiva, eterna. È il tempo in cui si decidono le ultime cose. E adesso, il tempo della grazia, dice Seconda Corinti, è adesso il giorno della salvezza. Siccome Cristo è venuto, i tempi si sono riempiti, sono pieni, cioè non c'è al di là della luce che Gesù porta alla storia uno spazio di dire c'è ancora qualcosa che non sappiamo. Certo, tutto non sappiamo, nel senso appunto dell'accadimento storico, ma sul senso definitivo che questo processo ha non c'è un rimasuglio. Appunto, il tempo è pieno, noi viviamo l'ultima età del mondo, non ci sarà un altro testamento. Il testamento di Dio per questo mondo è già stato aperto, è stato dato. Il lascito eterno si decide qui adesso. Per questo le apocalissi cristiane non vanno usate per annunciare i fatti della fine, ma ci rivelano nel linguaggio immaginifico della fine, certo, il senso di ciò che noi viviamo, le cose profonde, ultime, che sono in gioco nelle cose che ci capitano ogni giorno. E perciò, certo, hanno a che fare anche con la nostra paura della fine. A proposito, vedete come funzionano le cose porta a porta, dico porta a porta per dire, nei dibattiti che attirano la nostra attenzione. Noi ci raccogliamo attorno a che cosa? Dov'è che l'audience funziona? Beh, c'è tutto un campo dell'accarezzare le cose sporche, le cose oscene, sappiamo, quello è un settore anche quello che attira gli uomini. Ma l'altro è tutto il settore della violenza, no? Tra le cose che ci capitano ogni giorno, noi siamo attirati dalla violenza, la cronaca nera, le guerre, le uccisioni e poi le disgrazie. È come se in qualche maniera noi alzassimo le orecchie di fronte a tutto ciò che minaccia la fine della vita. È come se noi scattassimo ad accorgerci degli altri, delle cose che capitano, solo quando il giocattolo si rompe, quando la giostra si ferma, è andata via la corrente, allora tutti dicono cos'è? No, prima non si fregava niente a nessuno, no? Di come andava la vita. Siamo molto meno curiosi, per esempio, meno attenti, dibattiamo molto meno sul bene e sul male che facciamo, sulla maniera di costruire la società a fondo. Su questo non c'è dibattito, non c'è, no. Dibattiamo meno sulla fede o sulla mancanza di fede nella quale viviamo, sulle questioni d'anima, sulle grandi questioni spirituali, appunto. Usando il linguaggio biblico si potrebbe dire siamo molto attenti ai segni. Si levano regni contro regni, le lotte tribali, scontri tra civiltà, nazioni, o ai segni del cielo, inondazioni, siccità, sconvolgimenti delle stagioni. Anche qui, se non è che fa più caldo del solito, incominciamo a inquietarci che non funziona più il meccanismo delle stagioni, il caldo esagera o il freddo esagera, cominciamo a chiederci. Prima no. Più a questi segni ci interessiamo che alla lotta decisiva, mortale, che decide il dramma dell'umanità, lo scontro tra la luce e le tenebre, la traversata drammatica della verità in questo mondo. La luce venne nelle tenebre, le tenebre non l'hanno accolta. O l'amore, la tenerezza di Dio che vuole abitare il cuore degli uomini e viene rifiutato. Questo in qualche maniera ci dovrebbe occupare, preoccupare. sotto l'attualità e i suoi segni, e questo è il dramma che gli uomini vivono, il volto nascosto, che l'Apocalisse rivela appunto, che l'evento di Gesù rivela, che il Vangelo annuncia. Il volto segreto di questa storia è il combattimento spirituale. La grazia è la libertà, la grazia che Dio dà all'uomo è la libertà dell'uomo di rifiutarla o di accettarla. Il combattimento in cui l'uomo gioca la sua salvezza, la realizzazione dell'impresa umana. Quindi il quadro apocalittico, cioè il quadro da cose ultime che anche il Vangelo di oggi dipinge, in realtà fa da sfondo alla nostra libertà, indica la portata e il peso della nostra libertà, come se dicesse: guarda che attraverso gli avvenimenti, gli incontri di ogni giorno, si decide il tutto, si decide il definitivo. La nostra libertà è chiamata ad aprire o a chiudere la porta alla verità, all'amore. In termini cristiani, appunto, a Cristo. Apocalisse. Il Signore dice: ecco, io sto alla porta e busso. Ogni volta che apri gli occhi, ogni volta che guardi una persona, ogni volta che dai un giudizio su qualcosa che succede, ogni volta che vai a mangiare con qualcuno, ogni volta che vai a votare, ogni volta che porti il figlio a scuola, ogni volta che cerchi di baciare tuo figlio, ogni volta che ti sposi, ogni volta che fai qualcosa di umano, ecco, io sto alla porta e busso. È la cosa ultima, appunto. La posta in gioco delle nostre scelte è aprire o chiudere la porta alla verità e all'amore, a Cristo e al dono che Egli ci fa ogni momento, di una nuova nascita, della nascita del mondo nuovo, di un uomo nuovo, di una vittoria sulle forze del male e della morte. In questa luce del bussare di Cristo alla porta dell'uomo, del suo passaggio, della sua Pasqua, anche ciò che può sembrare solo disastro e distruzione, a partire dalla mia morte, per andare a tutte le morti, compreso le morti dei violenti, comprese le disgrazie, tutto ciò che appunto mi appare, mi schiaccia anche, mi fa disperare, mi può sembrare disastro e distruzione, tutto diviene nascita a un mondo nuovo. La Pasqua di Cristo, o la sua vittoria sulla morte, appunto, rivela il senso cristiano dell'Apocalisse: dalle tenebre si leva la luce, e la luce è quella di Cristo. Vedete lo stile cristiano di stare in queste cose, vedete perché siamo qui stamattina, a vedere la luce del Cristo risorto, La luce di Cristo che, essendosi offerto una volta per tutte per noi, per la nostra morte, per le nostre violenze, i nostri peccati, si è assiso alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici vengano posti sotto i suoi piedi. E per rendere partecipi gli uomini della fede, appunto, per dare speranza all'uomo, per rendere partecipe l'uomo di questa vittoria, noi di questa Pasqua vittoriosa, siamo partecipi perché siamo battezzati nella sua morte e partecipiamo anche alla sua resurrezione e quindi alla vittoria sui principati e le potestà di questo mondo, sul sole, la luna, le stelle che incombono sulla nostra vita sotto il sole. Avete sentito il fascino appunto di questa lettura del sole che ricorda Genesi, che ricorda il Coelet, il quale Coelet dice: a partire da noi la nostra è una fatica di asini sotto il sole che parte e riparte continuamente nell'inutilità alla fine, no? Perché siamo schiavi della luna e del sole. Il racconto del Vangelo dice invece che appunto questi lampadari che Dio ha acceso all'inizio per il giorno, il sole, per la notte, la luna, si spegneranno, sono a ore. Questo mondo, appunto, si spegnerà, si imploderà, si incendierà, tornerà al caos, perché dal caos, dalle fiamme, dagli incendi, Dio ha preso dei pezzi dell'universo per fare la terra, per ordinarla in cosmo, per fare il presepio dell'uomo, appunto. ma questo presepio salterà in aria, risalterà in aria e si spegnerà la luce, ma alla fine ci riporterà all'origine. Il Signore ci illuminerà con un'altra luce, perché dice ancora l'Apocalisse, quella città, parla di Gerusalemme celeste, non ha bisogno della luce del sole né della luce della luna, poiché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'agnello. Nota, non dice che la lampada è la luce di Dio, è l'agnello, quell'uomo. Porterà in sé tutti i segni dell'umanità crocifissa, e quindi quell'uomo che è tutti gli uomini e tutte le sofferenze degli uomini e le vittime della violenza e tutti i morti di questa terra, che siamo noi appunto, Cristo li illuminerà. Certo, questa concezione apocalittica, vedete, quando si dice concezione apocalittica si pensa nei nostri film, nei nostri porta a porta, si pensa appunto ai bombardamenti, alla distruzione. Il discorso cristiano sull'Apocalisse, vedete, è un annuncio di luce, di vita, di resurrezione, di speranza, è la fondazione della speranza, dice della Pasqua di Cristo e della nostra vittoria sul male e sulla morte. Certo, dico, questa concezione apocalittica della speranza ha qualcosa da dire anche sul futuro, sulle cose della fine. Certo, non è inutile. Noi sulle cose della fine qualcosa da dire abbiamo. E per esempio, che si può andare verso la fine con speranza. E cioè che la vicenda di ciascun uomo e dell'umanità non va a finire nel nulla, l'avventura umana ha un senso, ma non un senso perché dice, sì, da qualche parte va, ha un senso vero, il senso della verità, perché la verità è venuta incontro, perché la verità ha assunto la tragedia dell'uomo, perché la verità è l'agnello appunto, è risorto, è quello a cui cantiamo, di cui ascoltiamo le parole, a cui, davanti al quale ci inginocchiamo, che presto di cui mangeremo la carne quest'oggi. Questa è la verità, appunto, che ci dà speranza. L'Apocalisse fonda la speranza. Una speranza drammatica, tuttavia. Una speranza che è proprio rivolta a noi. Quindi a noi mortali, a noi violenti, a noi vittime della violenza, a noi poveri Abele. Abele vuol dire vanità, noi siamo come un soffio, come Abele. La vita ci schiaccia e la speranza è rivolta proprio a noi. In questo senso la speranza è drammatica, cioè da giocare nella vanità e nella fatica sotto il sole, battezzandola nella morte e nella fede. La speranza per noi ha la fede nella fiducia. Nonostante la nostra fragilità, appunto, di fiducia nella fragilità. In questo senso la speranza cristiana non coincide con l'ottimismo. È da buttare giù tutta questa religione, anche cristiana, che pensa alla speranza come ottimismo e che quindi mantiene speranza quando sta bene, per esempio. Invece appena appare una malattia, non c'è più speranza, hai capito? Ma dimmi te, che burattino di Dio è quello lì? Quello che sta in piedi solo per i tuoi vantaggi. La speranza non è l'ottimismo. L'Apocalisse smentisce tutte le illusioni dell'onnipotenza umana, che viene mantenuta solo per l'infantilità o per la paura dell'uomo, e smentisce tutte le ideologie o i miti progressisti, l'illusione di un mondo che progredisce inesorabilmente verso il più moderno, il più meglio, è sempre il più meglio, capito, l'ingenuo, che progredisce verso traguardi sempre più radiosi. Per 2 o 3 secoli abbiamo nutrito questa illusione. Ci è voluto il secolo scorso con le tragedie immane del Novecento per disilludere la modernità forte, progressista, della trasformazione del mondo, Adesso raccogliamo i cocci di un individualismo debole, debosciato, caduto, depresso. Adesso bisogna andare uno a uno, finché sono piccoli, a consolarli, a dire su che vale la pena di stare insieme, di far qualcosa di... Dai che c'è un motivo di vivere, c'è un senso per Bacco di sta roba. E quindi quando a noi cristiani chiedono, ma voi cristiani cosa pensate, che l'umanità è avviata verso il meglio o verso il peggio? Non lo so, non è assicurato niente qui, neanche che non torniamo alla barbarie è assicurato, non è assicurato. Perché la capacità di volersi società, di stare insieme, di legarsi, di tenere dentro i poveri, di non far fuori gli anziani, la possibilità di capire che rapporto ci deve essere col mondo, tutta sta roba qui non è acquisita. Anzi, ci sono molti segnali che noi sfioriamo la barbarie. Così come non è acquisita, appunto, l'amicizia tra gli uomini, non basta la democrazia. Se la democrazia si svuota, non c'è più dentro niente, si diventa violenti. La democrazia bisogna meritarla. Il motivo per cui voglio riconoscere i diritti o l'uguaglianza degli altri è una cosa che io mi devo costruire, e tutti dobbiamo educarci a questo, se no si sfiora la barbarie. Quindi, ottimisti o pessimisti, la fede cristiana non garantisce alcuna previsione circa la fine storico-civile della vicenda umana. Nessuna previsione, piuttosto una profezia cristiana, cioè l'indicazione del senso ultimo di ciò che si gioca nella storia, tra la grazia e la libertà degli uomini. Profezia sugli ingredienti fondamentali di questa vicenda. Del resto Gesù, davanti alla sua fine drammatica, l'abbiamo sentito nel Vangelo, sembra insistere sul carattere drammatico della fine, cioè verranno momenti in cui ci sarà una grande tribolazione e il mondo in qualche maniera si rinseccherà, la speranza si rinseccherà, sarà una tragedia appunto, il mondo non avrà più vita nell'anima. È come se gli uomini, appunto, verrà il momento in cui gli uomini non sono più capaci di reggere la faccenda, appunto. Verrà il momento in cui la storia umana subirà una smentita brutale di ogni speranza e attesa, e i momenti in cui gli spazi della misericordia, della giustizia, della pace si contraggono fino a diventare niente. Questi, sembra dire Gesù, saranno i segni che il Signore ha alle porte. Saranno il segno di questo incredibile rovesciamento. Cioè, sembra quasi... Ma mi azzardo a dire io, evidentemente nessuno di noi sa niente, ma sembra quasi che Gesù immagini la fine del mondo come la fine di ogni uomo, perché a ciascuno di noi succederà così, che verrà il momento in cui si è alle distrette, il momento in cui le luci si spengono e torna il caos. E si precipita appunto in qualche maniera nella disperazione. La morte è questo, la prova della morte è questo. È la fine del mondo, per ciascuno di noi. Proprio in questo momento il Signore ha le porte. Cioè sembra che la sorte del mondo sia parallela alla sorte di ogni uomo, no? In qualche maniera. Sconcertante. Quasi che... In questo senso, vedete, il cristianesimo non è ottimista. Sconcertante pretesa cristiana di indicare nella grande tribolazione il segno della prossimità gloriosa del Signore, il segno della speranza. Ma del resto, se vedete, non è più sconcertante del segno che il Signore ci ha lasciato in testamento, la croce. Come segno della speranza. Il banchetto che ci viene dato oggi, la speranza che viene risuscitata, viene dalla morte, appunto. È la morte di Gesù. E questo ci aiuta anche a non fare della croce un motivo di depressione, La croce non può essere motivo di rassegnazione, di smobilitazione della speranza, come i cristiani tante volte sono tentati di fare. Si mettono vicino alla croce e disprezzano il mondo e la fatica degli uomini di tener viva la speranza, perché la speranza in questo mondo, se ve lo devo dire francamente, la può tenere viva solo l'uomo. Dio la può dare al mondo solo se c'è un uomo che gliela fa passare. Siamo noi a dover aiutare Dio a dare speranza al mondo. La croce non può essere motivo di smobilitazione per le cose degli uomini. La croce è stata per Gesù, dovrebbe essere anche per noi, il culmine della dedizione e della passione totale per l'uomo e per la sua speranza. Anzi, sono portato a credere che oggi, proprio perché c'è poca passione per il mondo e questo genera una disperazione negli uomini, più che tanti segnali religiosi di andare a pregare, di andare ai santuari, questo mondo ha bisogno di una testimonianza cristiana che abbia il volto di una passione per il mondo. Proprio la responsabilità per la storia, per la città dell'uomo, per la speranza degli uomini, proprio questo è la testimonianza più evidente della forza paradossale della croce o della speranza cristiana.